Giovanni capitolo 20, il verso 26, poi andremo a leggere Atti degli Apostoli capitolo 2. Verso 26 di Giovanni 20 dice: otto giorni dopo i suoi discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte chiuse e si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. E poi andiamo a leggere in Atti degli Apostoli capitolo 2. Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Ora a Gerusalemme soggiornavano dei giudei, uomini religiosi di ogni nazione che è sotto il cielo. Quando avvenne quel suono, la folla si raccolse e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. E tutti stupivano e si meravigliavano dicendo: tutti questi che parlano non sono Galilei? Come mai li udiamo parlare a ciascuno nella propria lingua natia? Noi Parti, Medi e Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto, dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia cirenaica, e pellegrini romani, tanto giudei che proseliti, cretesi e arabi, li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. Tutti stupivano ed erano perplessi, chiedendosi l'uno all'altro: che cosa significa questo? Ma altri li deridevano e dicevano: sono pieni di vino dolce. Ma Pietro, levatosi in piedi con gli undici, alzò la voce e parlò loro così: uomini di Giudea e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo e ascoltate attentamente le mie parole. Questi non sono ubriachi come voi supponete, perché soltanto la terza ora del giorno, ma questo è quanto fu annunziato per mezzo del profeta Gioele: avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Anche sui servi e sulle serve in quei giorni spanderò il mio spirito e profetizzeranno. Farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra, sangue, fuoco e vapore di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre, la luce in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Amen. Accomodatevi pure. Gesù si presentò a loro e lo fece a porte chiuse. Gesù era risorto, si era già apparso ad alcune donne, si era già manifestato anche ai discepoli, eppure loro, nonostante Gesù fosse morto e risorto e loro avessero avuto già delle testimonianze della sua resurrezione, hanno avuto anche delle precise parole, precisi messaggi. La Chiesa era ancora isolata, aveva ancora le porte chiuse. La Chiesa deve essere separata dal mondo, ma non deve assolutamente essere isolata dal mondo. La Chiesa non può essere isolata. Il credente non può avere le porte chiuse. La Chiesa deve avere la porta aperta non solo per fare entrare le persone. È bello, ci sono delle chiese dove c'è scritto «Venite, adoriamo il Signore». A me piace che l'edificio proprio fisico e letterale sia un edificio aperto. Mi piace che sia trasparente. Non ho mai gradito vetri cattedrali. È molto bello vedere l'edificio che è visibile, ma questo è un elemento esteriore di poco conto. A quel tempo non c'erano edifici, a quel tempo non c'erano belle chiese, a quel tempo c'era una bella chiesa. C'erano credenti con porte aperte, con una mente aperta. Credenti che amavano il cambiamento, che amavano il movimento dello Spirito Santo. E questa Chiesa continua ad esserci nel mondo. E questa Chiesa deve assolutamente controllare che le porte siano aperte. Che la porta sia aperta. Non significa aperta per le novità, non significa aprire per la mondanità, non significa aprire la porta per far introdurre il peccato e le false idee, ma la porta aperta, perché la Chiesa deve essere attiva, la Chiesa deve essere operante, la Chiesa deve accogliere i perduti, la Chiesa deve uscire per andare a cercare i perduti e i bisognosi. Se non crediamo a questa verità biblica, non crediamo alla Chiesa e al suo divino fondatore. Se crediamo a questa verità, allora ognuno di noi deve chiedere: Signore, fammi controllare che la porta del mio cuore e della mia mente sia sempre aperta, aperta all'opera del tuo Santo Spirito. È fondamentale avere la Chiesa aperta. La Chiesa aperta. Il cuore aperto, la mente aperta. Qualcuno ha detto che il cambiamento senza ordine è caos. L'ordine deve essere nel cambiamento e il cambiamento nell'ordine. L'ordine deve essere nel cambiamento e il cambiamento nell'ordine. Se c'è il cambiamento senza ordine, c'è il caos. Se c'è solo ordine e nessun cambiamento, c'è la paralisi. C'è la paralisi. La Chiesa deve cambiare costantemente nell'ordine, nell'ordine della parola del Signore. Il credente singolarmente è un credente che cambia nell'ordine. Il credente è un credente che muta nell'ordine, che si muove nell'ordine, ma non è solo ordine, perché se è solo ordine è cimitero, se è solo cambiamento è caos, è confusione. Ma se c'è mutamento nell'ordine, c'è progresso, c'è benedizione, c'è attività, c'è zelo, c'è cammino, c'è crescita, c'è maturità per raggiungere la statura perfetta di Cristo. Vogliamo avere le porte aperte? È interessante notare che Gesù si presenta nella Chiesa che ha le porte chiuse. Gloria al Signore perché ha avuto pietà e continua a avere pietà per le nostre chiese, per quando abbiamo le porte chiuse. Il Signore continua ad avere pietà. Scusatemi. Continua ad avere pietà di noi, di me, di te, quando noi come credenti ci chiudiamo. Ci chiudiamo. Io so che questo messaggio non sempre piace a qualcheduno, ma ci sono quelli che non amano molto i messaggi, specialmente i messaggi che scuotono, i messaggi che ti mettono sotto sopra, i messaggi che producono il cambiamento. che producono il cambiamento. E noi vogliamo che questo avvenga, avvenga individualmente e collettivamente. Che cosa ha fatto la differenza fra Giovanni 20:26 e Atti 2 degli Apostoli? Qual è la differenza di quella chiesa con quella chiesa dell'Alto Solaio? Entrambi erano nell'Alto Solaio, ma quella in Giovanni 20 l'Alto Solaio aveva le porte chiuse, in Atti capitolo 2 l'Alto Solaio aveva le porte aperte. Io ho messo dinanzi a te una porta aperta. Dio vuole una porta aperta. E quando Dio apre le porte, Signore, guardaci dal tentare di chiuderle. Alleluia. Io sono alla porta e busso. Se tu odi la mia voce, apri la porta. La odi questa mattina la voce del Signore? La udiamo, fratelli? E allora se la udiamo, ognuno di noi apra le porte. A che cosa? Tre cose voglio considerare questa sera, questa mattina con voi. Tre semplici verità. Ascoltatemi. Nel nome del Signore, non lo dico io perché voglio essere ascoltato io, perché credo fermamente che il Signore mi ha dato una parola questa mattina per me e per te. Tre cose devono entrare nella Chiesa. Il vento, il fuoco e il vino dello Spirito. Il vento, le lingue di fuoco e il vento e il vino dello Spirito Santo. Tre cose entrano nella Chiesa degli Atti degli Apostoli. La prima cosa che entra, guardate con me, perché la porta è aperta, verso 2, mentre erano insieme nello stesso luogo, improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia. Il soffio di vento che soffia. Quando, io credo che lo fate anche d'inverno, ci si alza al mattino, è piacevole aprire le porte. Aprire le porte della nostra stanza, le finestre, perché entri il vento. Siete d'accordo? Noi abbiamo bisogno di aria. Noi abbiamo bisogno di vento. Noi abbiamo bisogno del vento, che dello Spirito che soffia. Lo vogliamo? Cosa dice Ezechiele? Quando c'era una valle di ossa secche, una valle di ossa secche, cosa dice il profeta? Possono rivivere queste ossa? Che ne so, tu me lo chiedi, tu lo sai, io non lo so. E allora, profeta, profetizza queste ossa, parla da parte mia da queste ossa e di: soffia Spirito Santo, vento dello Spirito, soffia dai quattro canti della terra. E questo la Chiesa ha bisogno oggi. Se non apriamo le porte della Chiesa, le porte dei nostri cuori, rimaniamo stagnati dentro, rimane un'aria stagnante con il rischio che ci litighiamo l'uno con l'altro. Quando la Chiesa ha porte chiuse ci sono problemi, ci sono dubbi, ci sono incomprensioni, ci sono anche litigi, ma quando la Chiesa si apre, le nostre porte si aprono al vento dello Spirito Santo, la Chiesa è attiva, la Chiesa è operante, la Chiesa raggiunge i perduti, i bisognosi, i sordi, i ciechi, i poveri, i peccatori, gli adulteri, i viziati, tutti quanti, e li porta a Cristo. Gloria al nome del Signore. Le porte devono essere aperte. Il vento, l'importanza del vento. I meteorologi dicono che se il vento non ci fosse, sopraggiungerebbe subito la morte sul pianeta. Il vento è prezioso quanto la luce e quanto l'acqua. Il vento si genera costantemente, ci sono dei venti fissi, continui come gli alisei, dei venti stagionali come i mansoni, ci sono dei venti poi che si generano anche per esempio come i venti del Mediterraneo, c'è tutta una rosa di venti che soffia del continuo e ogni vento ha la sua utilità. Come si producono è molto particolare. In realtà, voi sapete, una legge molto semplice, che l'aria calda sale, quella fredda scende, e quando i raggi del sole riscaldano l'aria, l'aria non è assolutamente uniforme, è diversa. Le particelle dell'umidità la rendono diversa, e allora una parte si riscalda di più, un'altra di meno. Quella di sotto magari è più ricca di umidità e si riscalda e poi sale, e quell'altra scende, e così crea un movimento continuo, perenne, misterioso, e si muove. E poi l'emisfero nord gira verso destra, l'aria nell'emisfero sud gira verso sinistra e crea dei movimenti. A volte diventano delle tempeste, a volte diventano degli uragani. Degli uragani così forti che anche gli edifici più solidi vengono messi a dura prova. Venti sono distruttivi, sradicano, spazzano, modellano i deserti, erodono le montagne, fanno solchi. È impressionante la potenza del vento. Noi ne conosciamo sempre più i benefici, ma la potenza del vento non è solo distruttiva, è benefica. Immaginate quanto è stato usato il vento per secoli nei mezzi di trasporto. Le navi si muovevano da una parte dell'altra grazie al vento. I mulini, il vento dava forza ai mulini che macinavano il grano, muovevano l'acqua. Oggi la forza del vento è usata per produrre energia. La forza del vento che modella, che scalfisce. Questa potenza del vento è quella di cui abbiamo bisogno oggi, quella di cui hai bisogno tu, fratello e sorella. Tu, caro amico, tu che non sei ancora convertito, devi aprire il cuore affinché il vento soffia. Lo vogliamo? Se non avviene questo, c'è morte, c'è cimitero, c'è assenza di vita. Il vento aiuta per l'inseminazione. Il vento trasporta i semi da una parte all'altra. Il vento ti mette in disordine, quello dello spirito ti mette in ordine. Alleluia, noi vogliamo che soffi il vento. Apriamo le porte allora del nostro cuore. Apriamo le porte del nostro cuore e chiediamo che il vento soffia. A volte può essere una brezza, a volte un vento impetuoso, ma è importante che soffia. Alleluia. Gesù in quella stanza entrò, che cosa fece? Portò il vento. Soffiò su di loro, e se ci sono le porte chiuse, Gesù entra e ti dice: guardate che c'è bisogno del vento, c'è bisogno dello Spirito. Se voi avete le porte chiuse, morirete per sempre, ma se aprirete le porte del cuore e lascerete che il vento soffia, avrete vita e vita in abbondanza. Gloria al Signore. Non teniamo le porte chiuse, non teniamo le porte chiuse. Apriamole, fratelli, il Signore alle porte bussa. Lui si è presentato a porte chiuse per farci comprendere che quella Chiesa che aveva realizzato la resurrezione, che aveva realizzato la redenzione, era ancora isolata, era ancora emarginata. La Chiesa non deve essere isolata. Alleluia. Apriamo le porte. La seconda verità, il credente, la Chiesa, deve avere il fuoco. Deve avere il fuoco. Mi seguite, fratelli? Io ho bisogno di questa parola questa mattina e sono il primo a riceverla e chiedere: Signore, ti chiedo nel nome di Gesù, aiutami ad aprire le porte, a spalancarle e tenerle sempre aperte, perché il vento dello Spirito entri, ossigena la mia vita. Cosa fa quando c'è il fuoco e quando c'è il vento? Sorelle e fratelli che accendete il camino, Sorelle e fratelli, che riscaldate la casa con il legno del fuoco, cosa fa la combinazione di vento e fuoco? Si spegne il fuoco? Oh, lo sapete bene, come il fuoco con il vento porta forza, vita. Arde! Il fuoco è innanzitutto, come il vento, ci appare a noi come una forza distruttiva. Ma il fuoco è anche e soprattutto una forza purificante. È una chiesa che apre le porte e le apre al vento, le apre anche al fuoco dello Spirito Santo. Al fuoco dello Spirito Santo, lingue di fuoco che si posavano su ognuno, perché ognuno di noi ha la responsabilità. E la Chiesa è così, la Chiesa è così. I credenti sono apatici, i credenti non pregano e quegli altri non fanno e gli altri non lavorano. Io, Signore, cosa sto facendo? Le porte del mio cuore sono aperte all'avvento dello Spirito, sono aperte alla lingua di fuoco che deve posare sulla mia personale vita. Non siamo noi tutti responsabili. Signore, aiutami ad essere in ordine davanti a te. Il fuoco, la lingua di fuoco. È interessante notare come lo Spirito Santo guida Luca a descrivere questo fenomeno, perché vede come una lingua di fuoco che si posa e su ogni credente, e questa lingua di fuoco con questo vento fa scatenare il linguaggio dello Spirito. Interessante. Fratelli, noi vogliamo il battesimo dello Spirito Santo? Fratelli, sorelle, lo vogliamo ancora lo Spirito Santo che ci battezza e ci fa parlare in altre lingue? Lo vogliamo ancora? Noi siamo o non siamo la Chiesa pentecostale che crede nel messaggio delle lingue? Crediamo ancora che il battesimo dello Spirito Santo si manifesta? E chi è il battezzatore dello Spirito Santo? È il pastore? È il consiglio di Chiesa il battezzatore? Io vi battezzerò con lo Spirito Santo e con il fuoco. Io non sono degno di sciogliergli i calzari. Io battezzo con acqua. Lui vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Fratello, noi a volte facciamo degli appelli. Chi vuole il battesimo venga avanti. Imponiamo le mani, preghiamo. Ma pensate che sia l'uomo che battezza. Pensate che sia l'uomo che battezza, sapete, ci sono alcuni movimenti che dicono, che hanno dei metodi, ripeti dietro di me, ripeti queste parole, fratelli e sorelle, lo Spirito Santo deve posarsi su ognuno di noi, alleluia, gloria al Signore, lingue di fuoco. Con il fuoco si può cucinare, noi cuciniamo tutti i giorni e presto lasciamo la chiesa ritornare a casa per cucinare, ma con il fuoco si può bruciare la casa. C'è un fuoco benefico e c'è un fuoco malefico, c'è un fuoco divino, c'è un fuoco satanico, ci sono lingue di fuoco che scendono dall'alto e fanno parlare in altre lingue. C'è un fuoco che proviene dalla Genna e produce un linguaggio diverso. Prendete con me Giacomo, capitolo 3, il verso 5. Così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Vedete come qui Giacomo mette in relazione la lingua con il fuoco. In Atti degli Apostoli, le lingue, una lingua di fuoco che genera il linguaggio dello Spirito. C'è una stretta analogia. lingue di fuoco che scendono dall'alto, e quel fuoco che viene dall'alto è il fuoco dello Spirito Santo. Chi è che genera quelle lingue di fuoco? Da dove vengono quelle lingue di fuoco? Dallo Spirito del Signore, da Dio, dall'alto. E quelle lingue di fuoco si posano su ogni credente, e ogni credente parla in altre lingue. Chiaro? Guardate qui, invece, anche la lingua è un fuoco, e il mondo dell'iniquità, posta com'è fra le nostre membra, contamina tutto il corpo ed è infiammata dalla Geenna, da fuoco al ciclo della vita. Vedete, c'è una lingua carnale che viene alimentata dalla Geenna. La Geenna che cos'è? È quel luogo dove il verme non muore e il fuoco non si spegne. E la lingua carnale è alimentata dalla terra, dall'inferno. E quella lingua carnale viene alimentata da un fuoco che viene sottoterra, che viene dall'inferno, dalla Geenna. La lingua che profetizza le grandi cose di Dio, che magnifica il Signore, la lingua dei 120 che parlano in altre lingue per lo Spirito Santo, viene dall'alto. È una lingua di fuoco che si posa su ognuno di noi. Fratelli e sorelle, io voglio con voi in questi ultimi giorni, prima che il Signore ritorni, voglio che la mia vita sia aperta, non al vento delle false dottrine, non al vento contaminato di questo mondo, ma al vento e al soffio dello Spirito Santo. Alleluia. Desidero che la mia vita sia ripiena di quel vento. Alleluia. E desidero che la mia e la tua vita sia ripiena di quel fuoco, di quelle lingue di fuoco che si posano su di noi quotidianamente, affinché le nostre lingue profetizzino e parlino, esortino, consolino ed edificano come lo Spirito dà da esprimerci. Lo vogliamo, fratelli? Alleluia. Una Chiesa dalle porte aperte. Noi sappiamo come il fuoco sia importante nella Bibbia. La Bibbia dice in Esodo 29 che un sacrificio soave davanti al Signore era fatto mediante il fuoco. Un sacrificio soave veniva compiuto mediante il fuoco. E poi vediamo ancora come il fuoco è sempre stato prezioso al popolo del Signore. La colonna di fuoco li guidava, la colonna di fuoco li dirigeva, la colonna di fuoco li riscaldava. La Chiesa ha bisogno che si aprino le porte, che ogni credente abbia le porte aperte affinché il vento ed il fuoco agiscano nella nostra vita e poi insieme si alimentino l'uno con l'altro. Il vento che alimenta il fuoco e il fuoco che viene così sposato e legato con il vento. Alleluia. Gloria al Signore. E cosa avviene? Avviene questo miracolo che il Signore desidera che si compia ancora. Riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Giudea, in Samaria, in Gerusalemme, in Giudea, Samaria, fino all'estremità della terra. Immediatamente, fratelli, avete fatto caso al capitolo 2, in quel giorno l'estremità della terra furono raggiunte. Guardate cosa dice la scrittura. Al verso 5, a Gerusalemme soggiornavano dei giudei, uomini religiosi di ogni nazione che è sotto il cielo. Già lì, in quel momento, mediante quell'effusione, mediante quel vento e quel fuoco, già dei rappresentanti di tutte le nazioni sotto il cielo erano stati raggiunti dall'Evangelo. Alleluia. E poi c'è un elenco di nazioni che erano state benedette. Non lo ripeto, ma qui ci sono tutti presenti. La Chiesa deve essere così, Signore, dacci la grazia, dacci la forza. Fratello e sorella, anziano e giovane, bambino, adulto, sorella, fratello, chiediamo, Signore, manda il tuo spirito ancora sulle nostre vite. Manda il tuo spirito, soffia col tuo vento, mettimi sottosopra, agisci nella mia vita, produci un cambiamento. Ho tenuto troppo tempo il mio cuore chiuso e l'aria stagnante della mia vita ha bisogno di un cambiamento, nell'ordine ma ha bisogno di un cambiamento, nell'ordine ma ha bisogno di un mutamento. E infine, fratelli e sorelle, il vino dello Spirito. Tre simboli appaiono nel capitolo 2, il vento, il fuoco e il vino. La gente li guarda e gli dice, sono tutti ubriachi. Sapete, quando il Signore opera, ci sono sempre quelli che contrastano. Quando il Signore opera e manifesta e la Chiesa comincia ad aprire le porte, comincia ad essere una Chiesa operativa, una Chiesa zelante, una chiesa sulla strada, nelle strade, una chiesa che agisce con ogni suo credente e una chiesa che trova opposizioni, perché le opportunità vanno a fianco delle opposizioni, opposizioni e opportunità. Vi ho detto in settimana che la costruzione della chiesa è sempre accompagnata dal combattimento contro la chiesa. In Matteo 16 il Signore Gesù dice: io edificherò la costruzione, la mia chiesa, neanche le porte dell'Ades e dell'inferno la potranno distruggere. Vedete, nella mente di Gesù, costruzione e combattimento, costruzione e combattimento, sempre di pari passo. Non ti stupire della fornace ardente che è accesa contro di te, non ti stupire, perché chi vuole vivere piamente in Cristo sarà accarezzato, lodato, sarà perseguitato. Lo hanno fatto al capo della Chiesa, Cristo Gesù, lo faranno anche a noi, i suoi discepoli. Lo hanno fatto al Maestro, lo faranno agli alunni. Alleluia. Ebbene, Signore, aiutaci a non avere mai la porta chiusa per paura. I discepoli avevano la porta chiusa perché avevano paura. Hanno fatto questo a Lui, lo faranno anche a noi. Chiudiamoci. Lo hanno fatto a Lui, chiudiamoci. Lo hanno fatto a Lui, isoliamoci. Teniamoci lontani. Proteggiamo le nostre famiglie. No, fratelli, la Chiesa deve essere fuori, come pecore in mezzo ai lupi, come giglio fra le spine, come luce fra le tenebre. Ben venga, gloria al Signore, perché Dio è con noi e con Lui saremo più che vincitori. Il vino. Sono tutti ubriachi. Il vino dello Spirito. In Efesini, non abbiamo il tempo, ma Paolo fa questo paragone, il vino e lo Spirito. E dice, non siate ripieni di vino, ma siate ripieni di Spirito. Perché l'Apostolo Paolo, guidato dallo Spirito Santo, mette a fianco il vino con lo Spirito Santo? Perché parla pienezza di vino e pienezza di spirito? E fa questo contrasto. L'ubriachezza, non siate ubriachi, non lasciatevi prendere dall'ubriachezza, ma siate ripieni di spirito. C'è una cosa molto sottile e molto interessante. Le persone che vedevano i 120 dicevano, ma voi siete ubriachi, perché osservandoli mi sembrano ubriachi. Ma che cosa stanno facendo? Parlano, lodano, gloria a Dio, tutte queste parole, questa euforia, questo zelo, questo movimento, ma che sta succedendo? Ma sono ubriachi. Hanno paragonato quelle manifestazioni esteriori alle manifestazioni di uno ubriaco. Ora, fate bene attenzione, non sto dicendo che noi dobbiamo essere disordinati, scomposti, ubriachi, ma qui c'è un insegnamento molto prezioso. Andiamo un attimino al vino. Il vino cosa fa? Quando uno beve del vino, l'effetto dell'alcol ti fa agire in modo diverso da come sei sobrio. Ora, se io apro le porte al vento dello Spirito Santo e possa avvenire quest'oggi mentre la parola di Dio scorre nella nostra vita, Signore, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, apri quelle porte, Signore, anche se con forza aprici quelle porte. Però lui non lo fa con forza, perché la maniglia è all'interno e dipende dalla tua volontà, dipende dal tuo desiderio. Se tu lo vuoi e apri, il vento entra, il fuoco si accende. Quando arriva il vino dello Spirito, tu agisci in modo completamente diverso da quello di prima. Con il vino c'è una forma di franchezza e di coraggio. Quando arriva lo Spirito Santo, quel vento e quel fuoco, c'è franchezza e coraggio. Le porte erano spalancate e Pietro, quel codardo che dinanzi ad una donna dice io non lo conosco, e Pietro, quel vigliacco che dice no, lo giuro e lo spergiuro, non ho mai avuto niente a che fare con Gesù, quel Pietro adesso, perché il vento è soffiato, perché il fuoco è sceso, perché il vino dello Spirito l'ha riempito, quel Pietro adesso è un coraggioso, un potente testimone del Signore Gesù Cristo. Alleluia. E noi questo vogliamo, fratelli e sorelle. Questo desidera l'anima nostra. Alleluia. Ripieni dello Spirito Santo. Ripieni di questo vino. Quando c'è la manifestazione del vino, una delle cose che avviene è la gioia. Quando si beve un po', si è un po' allegri. È vero? Oh, fratelli, sia ben chiaro che nessuno prenda questo messaggio come un incoraggiamento a bere, mi raccomando, che nessuno torni a casa e dice ecco, il calice quest'oggi non me lo toglie nessuno, un calice, una brocca, per amore del Signore. La gioia, in Neemia capitolo 8, 10 dice la gioia del Signore è la nostra forza. E allora, Chiesa dell'Iddio vivente, fratelli amati in Cristo, amati dalla grazia del Signore, rallegriamoci nel Signore, lasciamo che lo Spirito scorra fiumi nei nostri cuori. Beviamo di questo vino glorioso, questo vino spirituale. Alleluia. Lasciamo che il nostro odore sia ripieno di buon vino, quello che lo Spirito produce. E allora ci sarà coraggio, franchezza, eloquenza, gioia, ci sarà un modo di camminare e di agire controllati dallo Spirito. L'ultima cosa, quando uno beve è controllato dal vino. Quando uno beve lo Spirito Santo è controllato dal divino. Autocontrollo. Il frutto dello Spirito, gioia, pace, amore, benignità, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Autocontrollo. Quando il vino ti riempie, tu non sei controllato da te stesso, ma dal vino. È il vino che ti controlla, è lui il padrone, ma quando ti riempie lo Spirito, il padrone è lo Spirito Santo, è lui che ti controlla, la mente, gli occhi, le parole, le azioni, i piedi, il tuo comportamento. Questo vogliamo, Signore, riempici del tuo Spirito. Ma la porta la apri tu. Fallo questa mattina, fallo in questo momento e Dio vedrai che opere farà nella tua vita. Il Dio benedica questo messaggio al mio cuore e al tuo cuore. Chiniamo il capo.